inizio a questo appuntamento, che è un appuntamento molto importante, che nasce dalla collaborazione tra il Circolo della Cultura delle Arti e il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, e in questo senso lo abbiamo inserito nel cartellone dei lunedì dello Schmidl. Quindi io cedo dapprima il microfono al Presidente del Circolo della Cultura delle Arti, Sergio Cicobini, che ringrazio per la sempre attiva disponibilità anche in quest'ambito, che è quello della musicologia, della programmazione del Circolo, e poi entreremo nel vivo dell'argomento di questa sera e presenteremo i protagonisti di questo appuntamento.
Ecco, grazie. Stefano Bianchi, fra l'altro, è anche il direttore della sezione musicologia del Circolo della Cultura delle Arti, quindi lo ringrazio in questa veste, perché è stato lui sostanzialmente a organizzare, si potrebbe dire, a promuovere e organizzare questa serata. Beh, è interessante, mi pare, è un tema fuori dall'ordinario per il Circolo Cultura delle Arti, riguarda la figura di questo conte Stefano Rota, nobile piranese, dico bene? Sì, io poco sa perché sono dottoratissimo. La dottoressa. Beh, forse non è molto noto qua, direi, tra i triestini, però è una persona, ho visto che è una personalità di grandissimo carisma, insomma, nella sua terra, quindi in Istria, Tirano in particolare. È polivalente, perché era poeta, letterato, latinista, compositore musicale di livello. Quindi sarà presentato dalla pronipote Anna Benedetti, che ne cura l'eredità culturale. E poi interverranno la nota pianista professoressa Alessandra Goloica, che è anche un esperto di Stefano Rota, ho visto, e il mezzosoprano Laura Pavletic. Ci proporranno dei brani della produzione musicale di Rota. E ripasso la parola a Stefano.
Allora, grazie Presidente, io sarò molto breve, faccio una piccola introduzione partendo dalla suggestione di questa immagine, per ricordare come tutti gli appuntamenti dei lunedì dello Schmidl, questo cartellone che il museo, in parte diciamo in maniera autonoma, in parte in collaborazione come in questo caso con il Circolo della Cultura delle Arti o con altre realtà dell'associazionismo culturale triestino propone, tutti questi appuntamenti, dicevo, partono da una suggestione legata alle collezioni del museo, di questo museo che, come probabilmente sapete, è stato inaugurato in questa sede nel dicembre del 2006, ma che è una storia quasi secolare, perché fu inaugurato nel dicembre del 1924 all'interno del Teatro Comunale Giuseppe Verdi. E tra i primi, e da qui anche la mia curiosità, il mio interesse che risale a parecchi decenni fa per il personaggio Stefano Rota, tra i primi reperti presenti nelle collezioni del museo fondato da Carlo Schmidl, figura questo strumento, che è un fortepiano a tavolo dell'inizio dell'Ottocento, costruito da Franz Rausch, quindi è uno strumento di manifattura viennese, appartenuto a quello che è stato uno dei maggiori, o forse il maggiore protagonista della vita musicale triestina degli anni centrali dell'Ottocento, vale a dire Luigi Ricci, cioè il compositore, l'operista napoletano, che nel 1837 approda a Trieste alla guida dell'orchestra, diciamo dell'orchestra del teatro, che allora non era né Verdi né ancora comunale, perché non era ancora stato acquistato dal comune, ma era Teatro Grande. Quindi alla fine degli anni 30 Luigi Ricci da Napoli approda a Trieste e per un ventennio abbondante ricopre questo ruolo di maestro concertatore al cembalo all'interno del Teatro Grande. E potremmo dilungarci, ma non è il caso questa sera, su diciamo la fisionomia di questo ruolo che il musicista Luigi Ricci o che i suoi colleghi avevano all'epoca, ma mi preme soltanto sottolineare che lo strumento che Luigi Ricci in questo contesto aveva a disposizione è esattamente questo strumento che Stefano Rota a un certo punto acquistò da Luigi Ricci e alcuni decenni più tardi, regalò a Carlo Schmidl, che nel frattempo aveva istituito e inaugurato il museo all'interno del quale ci troviamo. E nella vecchia esposizione sullo strumento era esposto questo, questo cartello, questo pezzo di cartone con appiccicato sopra un documento che è la lettera che Stefano Rota nel marzo del 1913 scrive a Gian Giacomo Mazzutto per attestare la donazione di questo strumento e per ricordare brevemente la storia. E scrive: il cembalo in forma di tavolino, che era di mia proprietà nella tenuta di Romania in Istria, l'ho comperato personalmente dal maestro Luigi Ricci in Trieste. Luigi Ricci muore nel 1859, la lettera del 1913, quindi sono passati, è passato un buon mezzo secolo, più di mezzo secolo dal momento in cui Stefano Rota lo acquista da Ricci al momento in cui lo regala a Mazzutto, che poi, forse prima ho messo un passaggio, che poi lo regala a Carlo Schmidl. E su di esso il predetto maestro deve aver composto le migliori sue composizioni, compresi i pezzi del Crispino. Crispino e la Comare è l'opera più conosciuta e rimasta ancora in repertorio di Luigi Ricci, composta assieme al fratello Federico, perché Luigi Ricci aveva questa caratteristica di lavorare spesso a quattro mani con il fratello e di firmare alcune opere dei loro rispettivi cataloghi in maniera congiunta. Detto cembalo fu da me e dalla mia figlia Maria Benedetti donato al dottor Gian Giacomo Mazzutto, Pirano, marzo 1913. Allora, partiamo da questa suggestione e entriamo nel vivo anche della produzione musicale di Stefano Rota con un primo assaggio, e questo assaggio è costituito dalla sonata numero 11 dal primo volume delle suonate di Rota e dalla prima Ave Maria, e quindi diamo anche il benvenuto con un applauso alle protagoniste della parte eminentemente musicale di questo appuntamento, quindi la pianista Alessandra Coloica e il mezzosoprano Rora Paolettic. Thank you.
Sì.
Bene, questo dunque è un primo assaggio delle musiche di Stefano Rota, la cui riscoperta si deve innanzitutto alla pronipote, a cui adesso passo il testimone, e poi anche alla pianista che ce ne ha proposto adesso un primo assaggio, che poi ci racconterà anche qualcosa di più preciso rispetto a questo corpus compositivo e al lavoro che ci ha fatto e ci sta facendo. Quindi il testimone passa sicuramente ad Anna Benedetti e poi seguiremo la nostra scaletta di illustrazione ed ascolti di questa piccola antologia di un corpus di composizioni che possiamo dire subito è viceversa molto articolato e molto ampio.
Grazie. Si può mettere qua?
Sì. Si può parlare molto vicino però. In mano.
Sì. Allora, buonasera a tutti, porgo un sentito ringraziamento al dottor Stefano Bianchi nella sua duplice veste di curatore del Museo Schmidl che ci ospita, nonché direttore della sezione musicologica del Circolo delle Arti, e al presidente e avvocato Sergio Cecovini. Ho visto in sala dei rappresentanti anche della comunità italiana di Pirano e porgo anche a loro un saluto. Sono Anna Benedetti, appunto, discendente di Stefano Rota, come sono parente, egli è stato il nonno del mio nonno paterno. Stefano Rota nacque a Pirano nel 1824, figlio di Alessandro e Teresa Micheli di Muggia. E con lui si estingue in linea maschile il ramo piranese dell'antico casato di Momiano. Dopo i primi insegnamenti scolastici ricevuti a Pirano, egli frequentò a Capodistria l'Imperial Regio Ginnasio, dimostrando subito una spiccata predisposizione e facilità di apprendimento delle materie classiche, e questo si desume dagli attestati di frequenza che riportano sempre delle valutazioni eccellenti. Proseguì poi gli studi privatamente con il professore di umanità Giuseppe Pochlusca. Di lui si conservano solo alcune fotografie della vecchiaia, però anche un pregevole quadro ad olio che lo ritrae 19enne. Stefano Rota era nobile di nascita e nobile di sentimenti. Coscienza, rispetto, responsabilità furono i caposaldi del suo vivere. Persona di valente spessore culturale, benemerito cittadino, fortemente legato alla natia Pirano, ricoprì in ambito locale numerosi incarichi che svolse sempre con onestà, scrupolo e senza nulla chiedere. Difatti nel 1855 fu chiamato dall'allora podestà Pier Felice Gabrielli a riordinare la biblioteca civica e l'annesso archivio storico, di cui fu per ben 40 anni poi il curatore. Incarico che, come si legge da una lettera di encomio scritta dalla rappresentanza comunale, ella svolse zelantemente e gratuitamente e seppe creare con cura ed intelligenza, da un ammasso di carte abbandonate, un archivio che per ordine e copia di documenti è il primo della provincia. Uomo di eclettico intelletto, fu anche poeta, storico e fine latinista. E fra le sue numerose traduzioni c'è anche l'Africa del Petrarca, traduzione che lo impegnò per un lungo periodo ed il cui manoscritto, per volere della figlia Maria, fu depositato e tuttora è conservato nel Museo Petrarchesco qui di Trieste. Intrattenne contatti e corrispondenza anche con illustri intellettuali dell'epoca. Faccio qualche nome: Carlo Combi, Pietro Candler, Carlo De Franceschi, Giampaolo Polesini e tanti altri. e all'interesse per le materie classiche Stefano Rota affiancò anche la passione per la musica. Tra i documenti però dell'archivio familiare non si trova alcuna testimonianza, nessuna notizia sulla sua formazione musicale, nessun attestato di frequenza a scuole, istituti musicali. Si può però ipotizzare che durante i 4 anni, il periodo ginnasiale a Capodistria, avesse studiato privatamente con il Musikmeister Ramfettel, che era originario della Slesia, però vivente con la famiglia in quegli anni a Capodistria. E questa ipotesi perché? Perché nel 1845 Stefano si sposa con Isabella Ramfettel, che è la figlia del maestro, dell'eventuale maestro, che diventa quindi suo suocero. È un'ipotesi però verosimile. Nella biblioteca che ha lasciato si conservano numerose pubblicazioni specifiche e testi spartiti, mirati proprio all'apprendimento musicale, con esercitazioni pianistiche, nonché brani di opere liriche di vari autori, da Verdi, Bellini e lo stesso Mozart, però tutti adattati al pianoforte. E pertanto si può pensare ad un insegnamento primario con lezioni private, ampliato e proseguito poi con un percorso di autoformazione, quindi un autodidatta. Stefano, quindi, sempre rimanendo nel campo musicale, esperto di musica, riordinò anche i manoscritti di Giuseppe Tartini, conservati nella biblioteca civica, ma fino ad allora ignorati e trascurati, e ricopiando poi con la sua minuta calligrafia gli studi dell'illustre violinista, basati questi studi sui principi dell'armonia. E fu anche tra i promotori che proposero di onorare il famoso musicista con la realizzazione del monumento bronzeo eretto ed inaugurato nella piazza di Pirano nel 1896. Tra parentesi voglio aggiungere che lo scultore che realizzò questo monumento di Tartini è uno scultore veneziano, Antonio Dalzotto, ed è l'autore del Carlo Goldoni, che si trova invece nella piazza a Venezia, nei pressi, in prossimità del Ponte di Rialto. L'ultimo strumento sul quale Stefano Rota compose anche i brani di questa sera è un forte piano a coda di fabbricazione viennese, Franz Rausch, che è databile fra il 1830-1850. E dopo svariati decenni di inutilizzo, dopo la sua morte, io l'ho fatto restaurare, solo però nelle parti meccaniche danneggiate o mancanti. E questo volutamente proprio per mantenere inalterata l'antica sonorità dello strumento. Il mobile è in radica di noce ed è in ottime condizioni. Il precedente strumento era quel Tafelklavier, cosiddetto pianoforte a tavolo, che era appartenuto appunto al maestro Ricci, che ha già illustrato il dottor Bianchi. Nonno Stefano, persona riservata e sensibile nella sua lunga esistenza, morì infatti a 92 anni nel 1916, affrontò nella sua lunga vita quindi momenti dolorosi dovuti alla prematura perdita di ben 4 delle sue 6 figlie, e questi dispiaceri influirono senza dubbio sul suo animo, facendo trasparire nei suoi scritti un velo di tristezza. Ma la musica gli fu invece compagna e sostegno fino in età avanzata. In famiglia si raccontava infatti che era sua abitudine suonare ogni giorno, anche alla sera e immancabilmente prima di cena. Ed è in questa cornice crepuscolare che mi piace immaginarlo, ormai novantenne, nella solitudine della sua casa, affacciata sul porticciolo di Pirano, scorrere sulla tastiera del pianoforte, suonando a memoria, senza spartiti, le musiche a lui più care, in un'atmosfera così romantica e malinconica. Per Alexandra.
Bene, allora torniamo alla musica e ripassiamo il testimone di Alexandra Goloica, che ci illustra anche a entrambe, quindi sia Alexandra Goloica che scusate,
Laura
Letici, sì.
Ora vi facciamo ascoltare l'Ave Maria Seconda e dopo l'Ave Maria Seconda un'altra suonata di Stefano Rota, dopodiché vi spiegherò alcune cosette e vi racconterò della sua musica. Thank you. Buonasera a tutti, mi hanno già presentato, quindi io presenterei l'autore di questa bellissima musica che avete sentito. Il conte Stefano Rota è arrivato sulla scena musicale così un po' per caso e un po' per forse fortuna, perché le sue musiche giacevano e aspettavano quel misterioso momento in cui qualcuno li avrebbe portati alla luce. Difatti per ben un secolo sono state tenute con cura negli archivi di Pirano e nell'archivio privato della signora Anna Benedetti, qui presente, erede del conte. Il conte è vissuto per lo più a Pirano e, come abbiamo sentito, era molto legato all'archivio e ha studiato probabilmente tramite le musiche che trascriveva, ha imparato molte cose, ma lui di professione non era un musicista. Ora io chiederei a voi se queste musiche per voi sono belle, piacevoli, e se voi pensate che abbiano un valore e che noi stiamo facendo un buon lavoro.
Sì.
Mi fa piacere, anche a noi, ecco, soprattutto mi fa piacere per gli eredi e per il presidente e per il signor dottor Bianchi che ci hanno invitato a venire a presentarvi questo compositore. La prima sonata che vi ho proposto, dire prima di tutto cosa ha scritto. Ha scritto molte suonate e sinfonie, avete visto dei frontespizi, ne ha scritte 38 più 3 pezzi sciolti e 5 composizioni per voce e pianoforte, di cui 4 di carattere sacro e 1 profano. Voi avete ascoltato 2 Ave Marie, ne ha scritte 3 e ha scritto anche una Salve Regina. Alla fine vi proporremo la romanza che è su testo profano, e quindi ve le facciamo sentire tutte questa sera, ma le suonate e sinfonie non possiamo, ce ne sono troppe. Quella che ho scelto è che praticamente voi sapete benissimo che Trieste a quel tempo era la culla dell'arte, vi convergevano le correnti musicali sia italiane che tedesche e austriache, e in questo clima che l'Istria gravitava verso Trieste, e quindi il conte era molto a corrente di tutto quello che succedeva. Poi figuriamoci, con tutti questi contatti che aveva, sicuramente poteva attingere sia dalle correnti musicali tedesche che quelle italiane. La prima sonata era classicheggiante, quindi per darvi così un'idea. Invece questa seconda probabilmente vi ricorderà anche la musica d'opera, spero di sì, avete sentito. Più che una suonata sembra una sinfonia d'opera o un'ouverture. In quel periodo, nell'Ottocento, la sonata come forma musicale classica veniva soppiantata dal melodramma. Difatti la borghesia nascente amava seguire eseguire le arie delle opere ridotte per pianoforte, trascritte per pianoforte. E sentiamo questa influenza di allora c'erano Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, era molto molto amato, e probabilmente avete sentito tutti questi temi che si accavallano, un po' misteriosi, qualcuno un po' più allegro e meno. Ho scelto per farvi vedere o capire la personalità, quanto era aperto a tutte le correnti, ma lui al fin fine ha scelto un modo di scrivere la musica che era consono alle sue idee. Dopo vi leggerò cosa ha detto, ma prima faccio una piccola introduzione al pezzo che eseguiremo adesso. Avete già sentito nominare il signor Gian Giacomo Manzutto, che è critico musicale, era a quel tempo, ma non solo, aveva una grande influenza sulla vita musicale di Trieste e svolgeva anche delle importanti funzioni nel comune di Trieste, ha aiutato molti compositori giovani come per esempio Antonio Smareglia, Ferruccio Busoni e Giacomo Rotta pure che voi conoscerete sicuramente. Conoscete? Un altro operista di Trieste, Giuseppe Rotta, un altro operista di Trieste, ma che non ha niente a vedere col nostro Stefano, e penso che non si siano neanche incontrati, tra l'altro. Quindi ha mandato delle sue composizioni a questo signore Manzutto per avere un parere personale. Quindi ha raccolto, trascritto in tre fascicoli, ha inviato probabilmente il terzo, cioè volumi, li ha chiamati volumi, e questi volumi si trovano nell'archivio di Pirano, e ha inviato questo terzo volume che ha questa composizione Elegia, e questo signor Manzutto E questo signor Manzutto ha detto che questo pezzo è talmente passionevole che a suonarlo gli strappava le lacrime, e vi faremo sentire questo pezzo molto romantico. Dopo questo pezzo molto romantico avrete il piacere di ascoltare Ave Maria Terza.
Thank you.
Facile perché non devo gridare. Quindi, come ho detto, a Trieste convergevano sia la musica tedesca che quella italiana. Era un periodo in cui erano presenti sia i wagneriani che gli anti-wagneriani. Per Wagner la musica, l'artista doveva essere libero da ogni impaccio e ogni imposizione sociale. Stefano Rota era sicuro a passo coi tempi, ma la sua vita musicale è dettata da una sua scelta personale. Difatti volevo leggervi quello che lui ha scritto. Dettai questi pezzi in varie epoche, non volendo stare attaccato a nessuna scuola di sistema, antico o moderno. Chi le leggerà dirà se feci bene o male, non facendomi servo di sistema. Al termine di questo concerto io farò questa domanda a voi e spero che saprete rispondermi, ma prima dobbiamo continuare a arrotondare questa figura del conte, perché non abbiamo ancora finito. Lui ha scritto una sonata che sentirete adesso, che è tipicamente romantica, ma ha qualcosa anche anche di wagneriano, se non altro l'atmosfera. Difatti la sonata perde le sue divisioni in tre tempi, è una sonata in un tempo, ma questa tripartizione interna è presente e c'è un tema che è un nucleo attorno al quale tutto il materiale sonoro è costruito. Il tema è un motivo pastorale, si chiama la piva del pastore. Ma prima della piva del pastore eseguiremo la sua Salve Regina, l'ultima dei pezzi sacri che ho nominato.
Thank you. Destra, sinistra, vado.
Io non ho il tocco. Beh, ad ogni modo, non fa niente.
E ancora un po' per farvi immaginare questo nostro personaggio che vi abbiamo fatto conoscere questa sera. Intanto vorrei chiedervi, probabilmente voi saprete come si viveva a quel tempo, non c'era la televisione, non c'erano tutti questi telefonini, tutta questa tecnologia, a cosa serviva la musica secondo voi?
Intrattenimento.
Esatto, era un intrattenimento molto ambito, lo aspettavano tutti, o prima di cena o dopo di cena, ma era un uso.
Sì, sì, per l'alta borghesia, sì, cioè il pianoforte era lo strumento per eccellenza. Pianoforte romantico, un grande sviluppo grazie alla questione legata all'intrattenimento da Chopin e Liszt, sono i maestri assoluti di questo concetto.
È vero, quindi è tutta musica salottiera, questo che avete ascoltato oggi, era tutta musica che il conte ha scritto per intrattenere i suoi ospiti e per offrire loro qualcosa di nuovo, perché quella volta volevano sempre qualcosa di nuovo, oppure qualcosa che conoscevano bene e che volevano sentire nuovamente, e, per lo più erano sempre arie d'opera, quindi il conte era sempre pronto a dare qualcosa di nuovo ai suoi amici, ma penso che la sua musica sia anche abbastanza introspettiva, che sentirete adesso con questa suonata.
Thank you.
E ora, per finire, una romanza sul testo di Lord Byron, che in effetti è un lead per voce e pianoforte.
Grazie.